Rassegnati Sport, l'appuntamento sportivo con Fuori Aula Network.
Buongiorno e buon lunedì a tutti i nostri amici di Fuori Aula Network, la web radio dell'Università degli Studi di Verona con Rassegnati Sport, il nostro programma sportivo. Iniziamo dunque questa puntata, una puntata che sarà di approfondimento, vista che c'è stata la pausa nazionale nello scorso weekend, e a tal proposito abbiamo degli approfondimenti con Filippo e con Stefano.
Ciao a tutti, sì, e diciamo pause nazionali in cui non ci andremo a occupare della nazionale maggiore che ha vinto con la Bosnia, tra l'altro, la partita di venerdì, bensì di un'altra, sempre della nazionale italiana, ma della selezione Under 17 che, come magari alcuni di voi sapranno, ha disputato i mondiali di categoria nel corso della scorsa settimana. Mondiali che si sono conclusi, peraltro, nella notte tra ieri e oggi, che hanno visto vincere il Brasile, padrone di casa, per 2-1 in rimonta contro il Messico in minuti finali. Tra l'altro, piccola curiosità, il Brasile non si è nemmeno qualificato per questi mondiali, è stato ripescato per un forfait organizzativo da parte della Bolivia e è andato a vincere giustamente
la Danimarca.
Esatto, la Danimarca del 92, guarda Stefano, è una gran memoria. E l'Italia che ha ben figurato questo mondiale.
La Danimarca che nel 92, adesso mi ci fate pensare, vinse gli europei.
Certamente, sì. Laudrup, Elkjær e compagnia, è una squadra
benissimo.
Incredibile.
Già che siamo in tema Verona è un ottimo.
Esatto. E nell'Italia 17 che si è visto concludere il proprio percorso ai quarti proprio contro il Brasile perdendo 2-0. E perché parliamo dell'Italia 17, Stefano?
Per un certo giocatore che a te piace un sacco,
esattamente,
un altro tuo feticcio che è
Udogi. Destin Udogi, okay. Purtroppo adesso pronuncia non so benissimo, che gioca come laterale barra mezzale di centrocampo. Lo interessa perché è un giocatore della primavera del Verona che in questi mondiali ha avuto un grandissimo spazio e tra l'altro nella seconda partita del girone ha segnato il gol qualificazione che ha permesso all'Italia di passare il turno, quindi un prospetto comunque interessante e di una primavera del Verona e tra l'altro che sta facendo molto bene quest'anno nella seconda serie del calcio giovanile italiano. Ha vinto finora tutte le partite disputate eccetto una che ha perso 5-0 contro il Milan, e ha tanti giovani che comunque stanno trovando il loro spazio, tra questi anche Adama Sané, attaccante da tanti gol, che chissà che magari non sia lui forse l'attaccante che potrà risolvere un po' i problemi offensivi della squadra, della prima squadra.
Bell'omonimia che ci fa sognare, no Filippo?
Esatto, Dio. Magari fosse quell'altro, però adesso anche lui sembra essere un ottimo prospetto.
Comunque l'Hellas ha dato giocatori anche ad altre nazionali maggiori, soprattutto
esattamente,
no,
vabbè, Rachmani che insomma è il capitano della nazione kosovara, che non ha avuto propriamente un gran periodo nazionale, ha perso con la Repubblica Ceca e per 2-1 che era lo scontro decisivo diciamo per quel torneo della qualificazione europeo, e poi ha perso 4-0 in casa con l'Inghilterra. Non è tutto chiuso ancora per la selezione kosovara, perché potrà attraverso i playoff della Nations League giocarsi le sue ultime chance di sputare un europeo, che sarebbe un risultato storico per una nazionale che si è appena formata praticamente.
Poi segnaliamo un noiosissimo Marocco-Mauritania in cui Amrabat ha giocato 90 minuti, finita 0-0, non ho trovato nemmeno statistiche.
L'importante è che non si sia fatto male, dai. Esatto. Quello è importante.
Ecco, grazie per la preview ragazzi, molto 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 interessante anche il fatto della primavera del Verona, che pian piano sta sfornando dei talenti molto interessanti che chissà un domani potrebbero anche risultare utili per la prima squadra. Una prima squadra che invece tornerà in campo domenica pomeriggio alle 15 contro la Fiorentina. Ciao Edoardo.
Ciao Giuseppe.
Allora, parliamo di due squadre che, oltre ad essere gemellate, le tifoserie si affronteranno domenica in uno scontro che io definisco molto molto importante per entrambe. Tanto per l'Hellas, che deve in un certo senso continuare a dar certezze, e per la Fiorentina, che abbiamo visto è un po' altalenante, passa da un risultato all'altro in maniera molto repentina, e Montella onestamente sembra sotto esame ultimamente. Tu che partita ti aspetti domenica?
Allora, l'Hellas deve assolutamente cambiare atteggiamento in campo, troppo rinunciatario, soprattutto dopo essere andato in vantaggio, dopo si chiude troppo in difesa. Mentre la Fiorentina ha avuto un avvio troppo...
Questo con riferimento alla partita del Meazza contro l'Inter.
Esattamente, e anche contro il Parma.
Ok.
E la Fiorentina invece che ha avuto un avvio troppo altalenante, soprattutto visto le premesse e i grandi colpi di mercato. Tra l'altro Ribéry tornerà proprio contro il Verona dopo aver scontato la maxi squalifica. E quindi come... sarà sugli spalti un'atmosfera di festa, anche in campo credo ci saranno i fuochi d'artificio.
Domanda provocatoria. Anche la Fiorentina sembra avere il problema dell'attaccante, perché di fatto l'unica prima punta che ha è Vlahovic. Il Verona ha all'attivo un solo gol tra gli attaccanti e l'ha segnato Salcedo. Ti chiedo quindi, può essere diciamo la giusta occasione per gli attaccanti di entrambe le squadre di finalmente imporsi nel reparto avanzato?
Allora, per quanto riguarda l'Hellas, nell'amichevole di venerdì Di Carmine ha segnato una doppietta.
E già questo è un ottimo punto di partenza.
Esatto, e speriamo che si ripeta anche domenica. E Stepinski invece si deve ancora sbloccare. E per quanto riguarda la Fiorentina, invece il giovane attaccante della Viola ha segnato una doppietta nella...
la trasferta di Cagliari.
Esattamente, terminata per 5-2 per i rossoblù. E sembrerebbe essere lui l'attaccante da tenere d'occhio per la difesa gialloblu, non scordando però ovviamente Chiesa e il rientrante Ribéry.
Ovviamente Ribéry e certamente anche Boateng, che nell'ultimo anno e mezzo diciamo che è salito alla ribalta un po' curiosamente come prima punta, questo ovviamente nel suo percorso a Sassuolo. Molto bene, allora questo per quanto riguarda l'Hellas, che ricordiamo giocherà domenica pomeriggio alle 15 contro la Fiorentina, mentre il giorno dopo, vale a dire lunedì, ci sarà Chievo-Entella. Nicolò, un Chievo che deve assolutamente ripartire, sono due giornate che non segna e in queste due giornate ha raggranellato un solo punto, frutto di un pareggio alla Spezia e ovviamente la sconfitta di Frosinone, che chiude un percorso di risultati utili che, se non mi sbaglio, adesso calcoli alla mano, durava da almeno una decina di giornate.
Ciao Giuseppe, buongiorno ai nostri ascoltatori. Innanzitutto, sì, hai ragione, è il Chievo che non perdeva dalla prima giornata di Serie B contro il Perugia, sconfitta che era arrivata per 2-1.
E tra l'altro, se non sbaglio, fu una sconfitta arrivata per mezzo di due rigori, neanche una sconfitta...
Sì, il Chievo ha sempre giocato bene quest'anno, ha disputato tutte le partite alla grande e possiamo dire che la pausa nazionale è arrivata proprio al momento giusto per i gialloblu, che con un punto raccolto nelle ultime due partite avevano bisogno di riposare. E soprattutto per quanto riguarda l'attacco, 0 gol nelle ultime due partite, 1-0-0 con la Spezia e la sconfitta per 2-1 contro il Frosinone, e quindi diciamo che forse è il caso di tornare a segnare per il Chievo, perché il settimo posto in classifica secondo me non rispecchia la vera qualità della squadra gialloblu, che potrebbe essere molto più avanti in classifica. E a questo proposito credo che, essendo la Serie B un campionato molto complicato, devono essere gli uomini d'esperienza della squadra a portare la squadra fuori dalle sabbie mobili.
Tanto è vero, scusami, che ci sono almeno 10-12 squadre, almeno questa era la situazione che si era venuta a creare qualche giornata fa, con tante squadre, almeno 15 squadre in una decina di punti.
In pochissimi punti, diciamo che tra playoff e playout veramente ci sono pochi punti di distacco e tutto può succedere in questo campionato, si prospetta un campionato davvero avvincente. E comunque, per quanto riguarda il discorso dei giocatori d'esperienza, credo che giocatori come Giaccherini o come Djordjevic,
che tra l'altro deve ancora recuperare dall'infortunio, come Meggiorini, se non vado errato, queste due assenze
hanno pesato molto per la squadra. Credo che con il loro ritorno in campo i gialloblu possono cambiare marcia.
Faccio una domanda a tutti quanti, quindi a tutti e quattro. Considerato quello che è stato il percorso dell'Hellas l'anno scorso, a questo punto dell'anno, e considerando invece quello che è attualmente il percorso del Chievo, c'è la possibilità di salire in Serie A in un modo, direi, meno difficile rispetto al percorso dell'Hellas, ovvero una promozione diretta senza playoff? Domanda secca, Nicolò, sì o no?
Allora, sì, ti dico sì, ma c'è un ma. Credo che il Benevento abbia qualcosa in più delle altre squadre in questo momento.
Perfetto. Edoardo?
Sì, magari dietro a Empoli o a Benevento, comunque non come testa della classifica.
Nicolò, Filippo e Stefano?
Sì,
anche secondo me.
Io sono un po' più titubante, però perché no, dai, ci speriamo in un nuovo derby.
Ci vuole la voce, ci vuole sempre la voce fuori dal coro.
In questo momento vedo, a parte il Benevento, non vedo tante squadre più forti del Chievo, che lo stesso Empoli sta attraversando una crisi molto, molto forte, tra l'altro anche un po' inaspettata, sinceramente.
Perfetto, allora come si suol dire lo scopriremo soltanto vivendo.
Scusa Giuseppe, un'ultima cosa c'ho da dire.
Prego, prego.
I giocatori dell'Entella comunque sono giocatori giovani ma di ottima qualità, mi viene da pensare all'attaccante De Luca.
Una banda di giovani terribili, quindi vedremo quindi il Chievo che cosa riuscirà a tirar fuori dal cappello. Lunedì alle 21 ci sarà Chievo Entella e fuori alla Network come sempre presente. Allora, andiamo invece a quello che è stato il weekend della Virtus, sempre con Nicolò. Nicolò, non arrivano buone notizie, mi sembra.
No, la Virtus, la 15ª giornata cade in casa del Modena, allo stadio Alberto Braglia. Primo tempo con poche emozioni, partita che invece si risveglia nel secondo tempo con l'espulsione per il giocatore dei gialloblu Stefanelli, dopo una doppia ammonizione. E Virtus che allora attacca all'arembaggio, ma nonostante tutto non riesce a sfondare il muro gialloblu. E al minuto 81 del secondo tempo arriva la beffa. Con un tiro respinto dal portiere e Duca che batte l'incolpevole portiere rosso-blu e porta in vantaggio il Modena e regala i 3 punti ai canarini. Sconfitta cocente per la Virtus, ma credo che si possa accettare visto il blasone e la storia degli avversari.
Perfetto, questo è stato il weekend della Virtus, una Virtus che ci auguriamo possa risollevarsi presto. Abbiamo anche un flash dal basket con Stefano e con Filippo.
Ciao a
tutti.
Comunque voglio dire una cosa, sono piacevolmente sorpreso di sentire notizie sul Modena, vecchi ricordi di figurine Panini. Ecco, comunque è stato un bel fine settimana per noi.
Dai.
Fan della Tezenis, vittoria per 77-65 al grandissimo Palaruggi di Imola.
Palaruggi, un palazzetto veramente pittoresco e divertente. No, veramente uno dei più belli secondo me.
Oltretutto, giornata importante perché è compleanno di un giocatore della Tezenis che è Udom.
Quindi noi siamo a cui facciamo i nostri più cari auguri, seppur in ritardo, ovviamente.
Insomma, come è andata? Ci siamo ripresi rispetto?
Sì, si è sicuramente ripreso dopo la brutta sconfitta contro la Sigeco. E una gran prestazione di squadra, bene 5 in doppia cifra, e contrariamente a Imola che invece ha visto una prevalenza diciamo offensiva dei loro due americani, in particolare Morse, un carro armato di uomo che però sostanzialmente appunto era un po' solo nell'isola, ecco, utilizzando un po', rifacendoci a un altro vecchio giocatore, una vecchia terminologia del passato.
Detto è stata un po' prevedibile quindi la tattica di Imola, puntare solo sui due americani.
Ha puntato molto, sì, principalmente Moss, perché l'altro americano Bowers ha segnato 16 punti, però principalmente tramite tiri liberi. Invece Morse, diciamo che faceva il bello, brutto e cattivo tempo nel pitturato, però sostanzialmente si è riusciti anche a limitarlo, segnano anche un minutaggio buono per Morgillo, questo giovane centro che finora ha avuto poco spazio, che ha regalato diciamo una bella chase down block proprio da stile LeBron James su Morse intorno al secondo quarto. Migliore in campo da Tezenis, secondo me, a parere mio, Poletti, autore di una doppia da 12 punti e 11 rimbalzi.
Oltretutto,
grandissimo amico e capitano. Oltretutto, non era neanche al meglio, quindi devo dire ha fatto una grande prova di sostanza, di impegno, di quantità e qualità, e che sicuramente è sicuramente apprezzabile.
Altre notizie oltre al cambio look di Rosselli in questo,
esatto, che ci ricorda un po'
oggi sei molto sei in versione gossiparo di turno, è una cosa molto,
sempre,
molto interessante,
sempre. C'è una curiosità, perché era mascotte di Imola, eh?
Un pollo, come la nostra.
Come il nostro.
Se ci seguite veramente sui social, vedete sempre, insomma, avete già imparato a conoscere il nostro amato pollo, la mascotte del pollo della Tezenis.
Adesso che mi ci fate pensare, lo sponsor di Trento è un'aquila, quello di Verona è un pollo.
Esatto.
Può essere proprio una bella partita, facciamo un bel triangolare con Imola.
Esattamente. Diciamo, sì, anche se sembrava più un galletto a vederlo, più con pollo quello di Imola, però vabbè, dai, cioè, il concetto è quello.
Va bene, questa è stata la partita della Scaligera, terminata con una vittoria a Imola. Adesso, per chiudere la puntata di oggi, un interessante approfondimento con i nostri due baschettari riguardo una delle tante terminologie croccanti, mi verrebbe da dire, del linguaggio dei meme.
È proprio croccante, si dice così.
Ecco, oggi parleremo di un termine che a me Filippo personalmente fa molto ridere, ci dà sempre delle risate, che è il cosiddetto bra moment. Filippo, facci sentire. Ecco, cos'è un bra moment, Filippo, secondo te? Dacci la tua storia personale dei bra moment.
Bra moment è tutto e niente. Un bra moment è quel qualcosa, è quando tu, nell'ambito sportivo, magari dici qualcosa, fai un po', te la credi un po' troppo, pensi magari di essere sicuro di te stesso e poi puntualmente succede esatto il contrario. Diciamo che è un modo per dire una guffata, sostanzialmente
un'aspettativa fragorosamente contraddetta dalla realtà dei fatti, o no Filippo?
Esattamente. Esattamente,
filosoficamente.
Ma qualche bel esempio?
Il mio preferito sembra quello di Liverpool-Barcellona, i bellissimi post su Instagram dei social media manager del Barça che vengono smentiti.
Diciamo che prima di Liverpool-Barcellona 4-0, il social media manager del Barcellona su Facebook ha pubblicato delle foto che gli avevano messo Suarez, no? Mi sa c'era pure Dembélé e compagnia. Sì. Dicevano, ma con la diascalia, quanti gol faranno questa sera?
Neanche uno. Il mio preferito però resta sempre Caressa, che dice Klopp, se non vince la finale di Champions ce lo ricorderemo come un allenatore perdente,
che non ha mai, un allenatore grandissimo che non ha mai vinto nulla e invece qualcosa alla fine l'ha vinto.
Oppure il famosissimo Sequeda di Piqué con Neymar, non te lo ricordi?
No, non lo ricordo.
Sequeda.
Esatto, l'estate in cui Neymar andò al PSG, Piqué pubblicò una foto su Instagram, con scritto di didascalia Sequeda, invece non si chiedò.
Allo spagnolo sei te, quindi capisci meglio te. Per cui ne conosci qualche altro? No, io ne conosco uno
recente
famoso.
Con Kovac, il Bayern Monaco, social media manager Bayern Monaco, fece un post sui buonissimi risultati di Kovac inizio stagione. Esonerato.
Beh, insomma, dopo un po' ha avuto un grandissimo rendimento. Poi ne conosco un altro, bra moment secondo me proprio storico. Finale Atletico Real del 2014, novantesimo minuto, qualcuno disse: beh, che bravo Simeone, insomma, 3 anni fa allenava il Catania, adesso vince la Champions. 2 minuti dopo il gol di Sergio Ramos
e basta,
insomma, sappiamo tutti come è andata a finire. Ebbene, quel qualcuno che disse sta cosa era sottoscritto e insomma non fu proprio piacevole, ecco, da tifoso dell'Atletico quale ero e quale sono.
Molto bene ragazzi, grazie a questo momento, perché comunque è giusto andare un po' a scoprire il nuovo che avanza, ecco, nel linguaggio dello sport e di tutto ciò che è collegato. Ragazzi, siamo arrivati in chiusura, io vi ringrazio Filippo e Stefano per tutta la loro mole di materiale, ringrazio Edoardo per la parte dell'Hellas.
Grazie a te Giuseppe.
E Nicolò invece per quello che riguarda il Chievo e la Virtus.
Ciao Giuseppe, grazie.
Ovviamente un saluto da tutta la redazione va ad Emanuele, che si è laureato da poco e che tornerà molto presto in studio. Che dire ragazzi, siamo arrivati in chiusura, un grazie anche da parte mia per averci ascoltato nel corso di questa nuova puntata di Rassegna di Sport.
Buona settimana a tutti.